Abbiamo il telefono Max Morello da Banco, che fra un po' cercheremo anche di rintracciare Emanuele Giordana, che si trova nel nord della Thailandia, perché volevo fare il punto sulla situazione attuale del sud-est asiatico, un momento in cui presidenza ad esempio dell'ASEAN e del Laos, che è molto indebitato con la Cina e quindi non potrà fare altro che seguire i diktat che provengono da Pechino per tutta l'area. Volevamo incominciare dal Myanmar, e quindi appunto la situazione del Myanmar non potrà venire risolta dall'ASEAN. Oltretutto il Laos è sempre stato schierato come il Vietnam su posizioni abbastanza morbide nei confronti della giunta militare, nonostante diciamo, le vittorie sul piano militare, soprattutto in zone periferiche del Myanmar, parte delle milizie etniche. Ecco, come si può valutare dal punto di vista dell'evoluzione possibile della situazione sul campo militare, in senso però invece politico? Queste milizie etniche come si pongono nei confronti della società civile e quale potrebbe essere lo sviluppo appunto della situazione attuale?
Allora, parto dalla coda, quindi la situazione attuale, perché negli ultimi giorni sembra ci si trovi di fronte a uno sviluppo previsto o imprevisto, dipende da come si vede la cosa. Negli ultimi giorni, ogni giorno mi stanno inoltrando dei messaggi da parte di varie persone in Birmania e in Thailandia. Che rappresentano una situazione completamente nuova. Vale a dire, sembrerebbe, è tutto un condizionale, un enorme condizionale, sembrerebbe che il generale Min Aung Hlaing, cioè il responsabile del colpo di Stato, il capo della giunta, eccetera, stia per essere destituito. Tutti concordano su una cosa e mi dicono, continuano a ripetermi, tieni pronto perché per fine gennaio, primi di febbraio succede qualcosa. Ora, il primo di febbraio è stato
L'anniversario
l'anniversario del colpo di
del
Stato. La cosa appunto che è comune a tutti questi messaggi è che appunto il generale Min Aung Hlaing verrebbe destituito e verrebbe sostituito. Però attenzione, questa apparentemente è come dire, una buona notizia, no? Dire, viva,
Secondo da
hanno
chi è
mandato via
sostituito.
lo esatto, e verrebbe sostituito dal suo vice. E la notizia sembrerebbe attendibile, vi dico anche perché, perché io ero abbastanza colpito dal fatto che diverse persone o personaggi mi inoltrassero lo stesso identico messaggio sui vari canali, Signal, WhatsApp, eccetera. E a un certo punto ho detto, ma chi ve l'ha dato chi vi ha mandato a voi questo messaggio? E tutti mi hanno dato nomi di diverse persone, che però sono tutti riconducibili a dei birmani qui a Bangkok. Al che uno potrebbe pensare, ah sì, la comunità della resistenza birmana a Bangkok. Assolutamente no. È la comunità birmana a Bangkok, ma è la comunità dei cronies, dei miliardari o milionari dollari, attenzione, che sono qui a Bangkok e che stanno qui a Bangkok non perché vengano perseguitati nel paese, ma perché nel paese in questo momento si vive malissimo e quindi loro preferiscono spendere i loro soldi a Bangkok, nei condomini della zona più elegante, della zona residenziale più elegante di Bangkok. Questi signori sono chiaramente interessati e molto aggiornati su quanto può succedere in Birmania e soprattutto sono quelli che possono manovrare l'evoluzione di una situazione a loro favore, vale a dire in questo momento loro vogliono che la situazione si sblocchi. Quindi vi ho dipinto uno scenario che non è esattamente fenomenale, vale a dire in Birmania non sta per finire la dittatura, non è questione di giorni, eccetera. È comunque positivo perché una cosa è fattuale, vale a dire in questo momento c'è la volontà di sbloccare la situazione, quindi in qualche maniera di passare da una dittatura spaventosa, come quella che è in vigore in questo momento in Birmania, a una dittatura più soft, più morbida, che poi possa dare il via a una specie di roadmap per la democrazia. Secondo sempre alcuni di questi personaggi, l'idea sarebbe questa, di sostituire Min Aung Hlaing, il quale però resterebbe nel governo, attenzione, nella giunta, di formare una sorta di organo consultivo che potrebbe portare a delle elezioni e a una riforma della Costituzione. Insomma, nei prossimi anni si potrebbe assistere a un cambiamento graduale della situazione. Ripeto, in questo momento queste sono, ripeto, delle considerazioni. Vi sto comunicando quello che so e quello che mi è stato detto con una serie molto forte di sé e di forse, che però date all'origine di tutti questi messaggi sembrano abbastanza attendibili.
Chiederei a Emanuele se può integrare con tue notizie che provengano da altri ambienti, nei suoi vari giri per il Laos, per la Thailandia, magari ha avuto contatti con altri più vicini a quello che è la società civile, magari anche di poveri.
In gran parte le fonti di Massimo sono le mie. Direi che in questo momento si tratta soprattutto di rumor, come si dice, di boatos. Quello che appare abbastanza evidente è che Min Aung Hlaing è diciamo a capo di una disfatta militare, perché la giunta ha perso un'enorme quantità di città nel Rakhine. L'armata diciamo rivoluzionaria è riuscita a prendere la città di Paletua, che sta vicino al confine indiano e che è sempre stata una zona contesa anche ai tempi di Aung San Suu Kyi. Quindi le cose stanno precipitando, ha sigillato una serie di città sul confine cinese, quindi è ritenuto il responsabile della disfatta militare, più diciamo che di quella politica. Allora, da quello che sembra di capire, la sua destituzione lo metterebbe, come dire, in un ruolo civile. Qualcuno ha parlato di premier addirittura. Sarebbe quindi la maniera di sottrargli la direzione militare e vedere se si può in qualche maniera forse anche imbastire una trattativa, che al momento mi sembra impossibile, nel senso che quel poco di trattativa che c'è stata in questi ultimi mesi tra alcune delle armate etniche e la giunta militare mediata dalla Cina sono sostanzialmente falliti. Questi sono riusciti più o meno a fare un accordo di cessate il fuoco trovandosi a Kunming in Cina. Questo accordo di cessate il fuoco è durato forse 24 ore e poi qualcuno, non so dire se la giunta o le armate etiche, hanno ricominciato i lanci con l'artiglieria e la battaglia ripresa. Quindi diciamo sul fronte militare le cose vanno male.
Potrebbe essere la Cina che insuffla il dubbio che come militare non sia un granché, però Hlaing potrebbe politicamente essere...
Credo di no, perché l'influenza della Cina non è così forte sulla giunta militare. In questo momento la giunta militare ha bisogno della Cina, perché se vuole fare qualsiasi tipo di mediazione che gli consenta di riprendere fiato ha bisogno dei cinesi, perché la grande battaglia si è svolta sul confine cinese. Però non penso che la Cina abbia suggerito questa soluzione. Credo che sia guardare come vanno le cose, che hanno effettivamente avuto una svolta dal punto di vista militare molto potente nei mesi di ottobre e novembre, poi la cosa si è forse leggermente fermata su alcuni fronti, tranne che nel Rakhine, che è lo stato occidentale al confine col Bangladesh, dove invece, come dire, la battaglia è in furia. Quindi non lo so, quello che queste voci sicuramente ci raccontano è che qualcosa sta succedendo o deve succedere. Quale che sia la scelta, Massimo l'ha detto prima rispetto a Aung San Suu Kyi, supponendo un colpo di teatro, se io fossi nella giunta farei, cioè libererei Aung San Suu Kyi il primo di febbraio facendo questa sorta di rimpasto, però anche come diceva lui non credo che lei avallerebbe questo tipo di scelta, anche perché in questo momento dal punto di vista militare non conviene, perché Tatmadaw è in seria difficoltà. Poi la guerra non la perde perché c'ha l'aviazione, ma diciamo le cose vanno male.
Però non tutte le milizie etniche sono in contrasto, cioè sono entrate in conflitto aperto con Tatmadaw, oppure sono riusciti a coordinarsi.
Diciamo, non so, l'ho letto, quindi no, non ho elementi per confutarlo. Un sito di intelligence indiana sostiene che di circa una ventina di gruppi della resistenza etnica, chiamiamola così, 8 starebbero col governo di unità nazionale clandestino, quindi diciamo con Aung San Suu Kyi, gli altri, alcuni con la giunta, altri senza prendere esattamente posizione, altri facendo qualche sorta di trattativa come hanno fatto quelli dello stato Hua, che è uno stato, un piccolo stato al confine cinese dentro lo stato Shan, che ha negoziato con la giunta, in questo caso attraverso i cinesi, per avere diciamo un controllo territoriale più a sud. Quindi le cose non sono facili, diciamo, per la resistenza, ma non sono facili neanche per Tatmadaw. Diciamo che la situazione da ottobre delinea una grave crisi all'interno dell'esercito e del governo della giunta, mentre dal punto di vista della resistenza ci sono sempre i soliti nodi, e cioè che poi bisognerà mettersi d'accordo se dovessero vincere su chi si prende che cosa. Però diciamo c'è una svolta, è in corso una svolta, e questa svolta potrebbe portare forse al cambiamento qualche misura a cui accennava Massimo prima.
Questo magari è perché ognuno ha degli interessi diversi, ad esempio l'articolo sui casinò del Laos, entra anche il Myanmar, entra anche il conflitto in corso, probabilmente certe altre milizie hanno altri interessi. Questo può significare che tutto sommato, anche quando poi si arrivasse a un accordo oppure alla caduta impensabile della giunta, però diciamo un'evoluzione positiva in confronto alla dittatura, poi non si riuscirebbe a dare luogo a un governo oppure a una divisione magari del Myanmar, possa portare a una forma di libertà per le popolazioni.
Ma queste formazioni sono, se va bene, autonomiste quando non sono separatiste. Direi che l'Arakan Army, quello attivo nel Rakhine, è proprio l'esempio di una forza che in realtà pensa a uno stato Rakhine. Ed è una cosa che probabilmente pensano anche i Cin e i Kachin, poi con sfumature molto diverse, per cui in questo momento certi gruppi come i Cin sono abbastanza vicini alla resistenza, e addirittura il coordinatore nazionale delle operazioni militari, perché esiste una sorta di coordinamento nazionale, sarebbe un Kachin, non è un Bamar, che è diciamo la comunità di riferimento sia per Tatmadaw sia, se vogliamo, anche per Aung San Suu Kyi. Dunque le cose saranno non difficili, difficilissime, perché chiaramente anche nel momento in cui un gruppo armato decide di lavorare con l'NUG, cioè col governo clandestino e le sue forze, queste che chiamano People Defense Force, PDF, nel momento in cui decide di collaborare probabilmente chiede in cambio qualche cosa, che può essere uno statuto di forte autonomia, se non addirittura la separazione possibile dalla Birmania, una cantonalizzazione della Birmania, che sarebbe ovviamente un disastro. Questo è il nodo più grosso se si vince la guerra. Per adesso la guerra non la sta vincendo nessuno.
Ogni gruppo etnico che combatte ha anche degli interessi materiali specifici che si distinguono l'uno dall'altro per il controllo del territorio e dei vari traffici, ma un'eventuale appunto disintegrazione statuale della Birmania la Cina in qualche maniera la potrebbe sopportare, o diventerebbe un problema serio per Pechino rispetto ai suoi confini?
Allora, diciamo che non credo tantissimo nella disintegrazione del paese, nel senso che, appunto, come dice Emanuele, si sia riforme di autonomia. A tutti conviene avere autonomia fortissima, ma più che creare dei veri e propri microstati, per loro è interessante essere all'interno di uno Stato il quale tendenzialmente non conta nulla, ma che formalmente dà una sorta di ombrello a tutti i vari staterelli. Per quanto riguarda la Cina, in realtà la Cina una cosa sola non può permettere. Non può permettere venga loro impedito o bloccato lo sbocco sull'Oceano Indiano. Alla Cina della Birmania interessa fondamentalmente un tratto di territorio che va dal porto di Kyaipu in Arakan, che è lo sbocco nell'Oceano Indiano, fino al confine con la Cina e nello Yunnan. Questo tratto di territorio, per quanto riguarda i cinesi, potrebbe essere largo 100 metri, vale a dire la larghezza di una strada che permetta di passare ai camion che connettono il porto allo Yunnan e soprattutto il passaggio del gasdotto. Per il resto, quello che succede a est e a ovest di questo tratto di terreno più di tanto non gli interessa. Per quello che li riguarda, si possono scannare tranquillamente senza alcun problema, basta che non interferiscano con quello che è il loro interesse centrale. Cioè, la Birmania per la Cina è importante come sbocco sull'Oceano Indiano. A loro questo interessa e su questo non transita tanta strategica enorme. Per loro, in un certo senso, è più importante lo sbocco sull'Oceano Indiano in Birmania di quanto non possa essere il canale di Suez. Quindi di quei choke point di importanza strategica enorme. Questo non lo permetteranno, ma poi come saranno gli assetti della Birmania? C'è chi ha ipotizzato una divisione della Birmania tra Birmania del Nord e Birmania del Sud, vale a dire la Birmania del Nord, che è la parte nord, certamente che la parte nord a nord di questo del gasdotto, la parte sud è la parte a sud del gasdotto. Nella parte nord si trova al confine con la Cina, si trovano
anche con l'India,
le milizie etniche anche più forti e più importanti, gli Shan, i Hua, l'Arakan Army. Nella parte sud, la parte sud è una parte in gran parte abitata dalla popolazione Bamar, che è quella, diciamo, la maggioritaria. È una situazione, direi, di una complessità spaventosa, anche perché poi tutti all'interno di questa situazione, ognuno ha degli interessi specifici e, come ho detto più volte a costo di apparire cinico, sono pochissimi quelli che abbiano degli interessi diciamo legati ai diritti umani, alla libertà, alla democrazia. Cioè, fondamentalmente gli interessi dei vari attori in campo si chiamano metanfetamine, si chiamano oppio, si chiamano legname, si chiamano cybercrime, si chiamano illicit economic crime, si chiamano traffico di esseri umani. Cioè, gli interessi in gioco sono la gamma intera degli interessi criminali oggi più forti.
Questo che dicevi fa venire in mente però che ci sono delle interpretazioni di quelli che sono i choke point più famosi, che sono adesso in crisi o addirittura in emergenza, come quelli bloccati dagli Houthi nel sud del Mar Rosso, potrebbero portare aggiungere valore a quello che è Belt and Road cinese, ma quella non via mare, quella che segue dei percorsi esclusivamente terrestri. E quindi a maggior ragione diventa essenziale il Myanmar per poter esportare verso ovest tutti questi prodotti, a partire dalle anfetamine per arrivare al legname, senza arrivare ai porti, ma invece utilizzando ferrovie o strade che fanno parte di queste infrastrutture.
Sì, sarà che io sono un uomo di mare, quindi per me la centralità è sempre negli oceani e nei mari, anche perché le vie terrestri, in questo caso dalla Cina all'Europa, per intenderci, sarebbero enormemente più lunghe e oltretutto si perderebbe un pezzo che è legato al Golfo Persico. Immaginate le merci, o soprattutto il gas e il petrolio, che debba andare in Cina via dal Golfo Persico alla Cina via terra. È un percorso infinito, soggetto a infinite possibilità di intoppi e di incidenti, molto più che in mare. Pensate, guardando la carta geografica, cosa c'è tra il Golfo Persico e la Cina, tutta l'Asia centrale, tanto per dirne una. Quindi è lunga. In realtà è lunga e complessa, e oltretutto via terra la Birmania, proprio guardando, c'è la preminenza della geografia, devo dire, guardando la carta, la Birmania non è così importante, perché le vie della seta, le nuove vie della seta della Belt and Road, via terra, passano comunque a nord. La Birmania è importante proprio per il suo sbocco sull'oceano, è lo sbocco della Cina sull'oceano Indiano. Per il resto conta tutto sommato poco. I traffici di droga, in quel senso alla Cina interessano relativamente poco, cioè sono più importanti per i birmani o per le organizzazioni criminali. Cioè qui si sta creando degli attori, dei non state, come si dice ultimamente, in questo caso, che però non sono legati a movimenti come posso dire, nazionalisti o religiosi o integralisti, sono bande criminali. Cioè, perché l'Arakan, l'esercito dell'Arakan, sta combattendo al nord, al confine con la Cina? Perché gli interessa il confine con la Cina? No, perché vogliono avere assicurato il passaggio delle anfetamine che partono dallo stato Hua, li raggiungono in Arakan, e per l'Arakan è importante mantenere il controllo del traffico di metanfetamine con il Bangladesh. Perché? Perché le metanfetamine sono la droga dei poveri, dei disgraziati, degli operai edili che devono lavorare 20 ore al giorno. E quindi e il Bangladesh è un paese dove questo mercato di anfetamine è di circa 100 milioni di persone, vale a dire la maggioranza della popolazione, che vive in uno stato spaventoso di miseria e può guadagnare qualcosina solo lavorando a dei ritmi che sono consentiti solo assumendo metanfetamine. L'oppio poi si dirige verso est e raggiunge anche lì porti che arrivano in Occidente, ma fondamentalmente sono legati non sono legati alla Cina. La Cina non gli interessa il traffico di oppio, di metanfetamine. In termini di traffici, in questo momento la Cina anzi sta facendo da guardiano. Se si va a vedere la maggiore opposizione alle città delle truffe, alle scam city che Emanuele sta visitando in questo periodo e su cui stiamo facendo un progetto comune, ecco, la maggiore opposizione viene dalla Cina, perché la Cina non ha interesse a che i suoi cittadini cadano preda del gioco o del vizio. Non dimentichiamoci che la Repubblica Popolare Cinese è comunque uno stato moralista, tendenzialmente vuole che la gente stia bene, lavori, produca e non venga condizionata da fattori esterni. I cinesi interessati alla droga sono le triadi. Ecco, è una situazione in questa parte di mondo abbastanza articolata, devo dire.
I cinesi, lo sbocco in Birmania gli consente di evitare lo stretto di Malacca, che è uno stretto piuttosto presidiato dagli americani.
Un altro checkpoint.
Esatto, ma soprattutto al di là poi dello stretto di Malacca, che possono anche evitare con dei passaggi terrestri in Thailandia, eccetera, sono proprio vere e proprie economie di scala, cioè si riducono le percorrenze di migliaia di miglia, quindi con una diminuzione dei costi enorme. Tra l'altro, le navi che devono passare lo stretto arrivano poi in un'altra parte della Cina, mentre queste arriverebbero direttamente in Yunnan, cioè una diminuzione di costi enormi, senza contare che il Golfo del Bengala è anche lui un bel deposito di petrolio e di gas naturali, senza contare che Kyaipu è un porto di acque profonde. Che cosa significa? Significa che è una base perfetta per i sommergibili nucleari cinesi. Capite che se mettete in fila tutti questi interessi, si capisce bene che i cinesi possono dire sì, sì, bene, fate quello che vi pare, fate quello che volete, eccetera, però fino a un certo punto, poi dopo nel momento in cui si rigidiscono diventano cattivi, questo è il fatto.
Emanuele ha scritto anche alcuni articoli su paradisi di gioco.
King Romance.
Quanto è importante questa economia per i cinesi e per l'area?
Io ho una teoria che mi piacerebbe verificare, cosa che richiede un po' di tempo, e che è quella per cui, diciamo, i cinesi chiudono un occhio sulle attività della mafia cinese, delle triadi, che sono quelle che poi gestiscono queste città del vizio, città delle tenebre, come le abbiamo chiamate con Massimo, per il fatto che di solito c'è un accordo con i paesi per cui nascono queste zone che sono delle specie di zone extraterritoriali, come questa che ho visitato in Laos, in cui la polizia laotiana paradossalmente deve chiedere il permesso al King's Roman Group, che è un gruppo privato con cui è stato fatto un accordo nel 2007 per gestire questa zona economica speciale, e se vuole entrare per verificare se c'è stato un omicidio, un furto, una denuncia, deve chiedere il permesso a loro. Ora, sembra che la Cina chiuda un occhio perché in realtà queste zone attraggono una quantità di investimenti puliti e sporchi che consentono uno sviluppo abbastanza impressionante. Questa città che io ho visitato, che ormai si chiama King's Roman Casino praticamente, è una città che sembra, non lo so, Singapore, Hong Kong, dove ci sono case in costruzione, ma belle case in costruzione, dove c'è un'atmosfera di ricchezza, dove girano soldi, tutto è in cinese, le scritte sono in cinese, i soldi sono cinesi, molto spesso le telecomunicazioni sono in cinesi, quindi in qualche maniera i cinesi chiudono un occhio su queste attività, lo stesso fanno i laotiani, perché queste città, diciamo, fanno girare soldi e creano una sorta di sviluppo che però ovviamente è uno sviluppo tra virgolette, è malato. Ora cosa succede? Che io l'ho già notato in due casi, che sono Boten nel Laos e Siam Kuin in Cambogia. A un certo momento lo Stato in questione, il Laos una volta, la Cambogia quell'altra, cambiano le leggi e vietano una serie di attività legali o paralegali, come per esempio il gambling online, che è vietato sostanzialmente in tutto il mondo, ma che a Siam Kuin si poteva praticare legalmente. Questo che cosa fa succedere? Che gli imprenditori mafiosi che hanno fatto circolare tutto questo denaro se ne devono andare, perché crolla il loro business, che in molti casi è legato proprio all'azzardo, perché thailandesi, cinesi, ma anche laotiani o cambogiani non possono andare a giocare d'azzardo, lo si può fare solo in queste città che sono aperte agli stranieri. Quindi, come dire, questi imprenditori se ne vanno, crollano i prezzi dei terreni, crollano i prezzi degli immobili, e ad un certo punto, questo è sicuramente successo a Boten, non so se era una strategia o un caso, arrivano i soldi puliti, guarda caso di lì passa la ferrovia che da Kunming va a Vientiane, e Boten è una città che l'ha raccontata a Massimo molti anni fa, la giungla si era rimangiata, diventa una città splendente, polo di sviluppo, negozi, alberghi, non casinò, almeno fino al momento, ma attività pulite. Un po' come dire che questa storia della mafia alla fine non va poi così male, che poi li mettiamo a posto e gli abbiamo fatto fare il lavoro sporco e adesso ci ritroviamo. Però Questa è una teoria del tutto personale da verificare e la voglio verificare con questa città laotiana, perché se cambiano le leggi tra 5 anni questo signore se ne deve andare con i suoi casinò e lì si ritrova una città bene costruita con tanto di aeroporto.
Ma un tratto comune è anche il Mekong, cioè in queste città, questi luoghi sono legati al Mekong e al confine naturale che crea, e poi però tutte queste aree vengono snaturate, non c'è un genius loci di questi posti, non esiste più da secoli.
Posti sinceramente impressionanti, quelli che abbiamo visto, quelli che avevamo visto, quelli che abbiamo visto dall'altra parte del fiume, quelli di cui abbiamo avuto racconti da altri viaggiatori o da ricercatori che studiano questo fenomeno. Gli americani lo stanno studiando molto seriamente. E chiaramente anche, come dire, una pedina un po' geopolitica, perché questi hub criminali tollerati creano problemi che non soltanto lì, creano problemi persino all'Italia, perché da queste scam city, da queste città truffa, partono le telefonate ai vecchietti come sono io, di qualche giovane ragazza che è amica e che poi magari ti chiede il tuo numero di conto bancario e tu sei capace che glielo dai. E questa è un'attività che è in forte crescita, non so quanto denaro possa generare, ma lo genera parecchio. Non è un caso che la maggior parte di queste città in questo momento si trovi nel Myanmar, che la giunta le sostenga e le foraggi, così come la giunta, almeno così dicono i gruppi armati che sono stati sostanzialmente accusati di aver ripreso la produzione di oppio in Myanmar, abbiamo letto tutti, è diventata la più importante del mondo, i quali dicono: attenzione, voi fate, sorvolate i campi di papavero, date la colpa a noi dicendo che per finanziare la guerriglia facciamo i campi di papavero, ma in realtà ci sono forze legate alla giunta più o meno direttamente, alcune sono delle brigate etniche che si sono scisse dai movimenti indipendentisti, hanno fatto accordi con la giunta, che anche loro coltivano oppio. Poi vero o non vero, diciamo, in queste cose è sempre difficile distinguere il grano dall'olio. Certo è che anche dal punto di vista dell'UNODC, cioè l'Agenzia dell'ONU per la droga e il crimine, riuscire a dire con esattezza chi coltiva cosa in Myanmar in questo momento mi pare molto difficile, né basta girare con un drone o un elicottero per vedere i campi coltivati per poi attribuirli a questo e quello. Insomma, è una situazione veramente difficile, che la guerra complica da un lato a chi vuole vederci chiaro, e che invece favorisce a tutti quelli a cui piace rimestare nell'orbito e far denaro grazie a un conflitto.
Senti, ti volevo chiedere, questi proventi delle città delle tenebre vengono reinvestiti solamente in attività immobiliare sul posto, oppure sono flussi finanziari che poi vanno anche verso il mercato finanziario cinese, che è piuttosto opaco, che ti risulti?
Ma guarda, adesso credo che Massimo conosca meglio il flusso di denaro, che non va solo verso la Cina, va per esempio verso Singapore, di questo magari può parlare lui. Io quello che posso dire è che queste società, diciamo, della truffa, queste società criminali, in realtà investono anche, come dire, in beni di consumo reali, del tipo che per esempio adesso hanno costruito, nella città in cui sono stato, un aeroporto, e hanno cominciato i lavori per costruire un grande porto fluviale sul Mekong, che poi resterà. Quindi in realtà qualcosa di buono producono anche, però il grande flusso di denaro o il riciclaggio di denaro che passa attraverso le case da gioco, questo poi chissà dove va a finire. Forse Massimo è più al corrente di me di questi passaggi finanziari.
Io sospetto, per esempio, che non sospetto, non vorrei essere assoluta, che molti dei proventi di questi traffici io ce li ho, li vedo dalla mia finestra, nel senso che la torre nera, inquietante, che però è un condominio, che è praticamente vuota, ma dove, guarda caso, circa un anno fa, questo automobili lusso, appartamenti, eccetera, che erano attribuiti a dei gruppi di cinesi che avevano investito appunto in appartamenti in questo condominio. Cioè una grossa spinta all'economia immobiliare in Thailandia è determinata anche dal fatto che si è creato un immenso mercato di birmani, e nello specifico di Shan, che hanno ingentissime quantità di denaro da spendere e la utilizzano acquistando appartamenti, immobili o addirittura propri interi condomini in Thailandia, ed è una forma di riciclaggio, come dire, frequente in questa parte di mondo, soprattutto appunto in Thailandia, dove comunque è uno stato in cui questi denari possono ritenersi al sicuro e dove l'investimento, per quanto a lunghissimo termine, può rivelarsi fruttuoso, cioè non è un riciclaggio in perdita, per intenderci. Dopodiché i proventi, Singapore è un altro centro di laundering immenso, non a caso le recenti crisi anche politiche che hanno investito Singapore negli ultimi tempi, uno stato così ipercontrollato, così apparentemente perfetto, riguardano proprio dei fenomeni di riciclaggio di denaro, che a loro volta hanno determinato dei fenomeni di corruzione. Altri fenomeni di corruzione stanno venendo fuori in Malaysia, cioè questa economia sommersa si sta espandendo si sta ramificando in tutta l'area in una serie di attività tecnicamente legali, ma che poi evidentemente tanto legali non sono, nel senso che il motore fondamentale è il denaro prodotto da traffico di droga o cybercrime, qualsiasi altra attività criminale. Quelle che sono, è stato recentemente presentato proprio qui a Bangkok, porto sempre la United Nations of Drug and Crime, che chiamano illicit economies, in cui si vede palesemente che tutto il flusso di denaro prodotto dal traffico di stupefacenti e dal cybercrime soprattutto viene reinvestito in attività lecite, ma per poterlo reinvestire in attività lecite e chiaramente ci vuole un appoggio molto spesso politico, in termini quindi molto grossi e di leciti finanziari.
O comunque di riciclaggio, pulizia di denaro, di lavaggio.
Sì, riciclaggio. Infatti uno dei dipartimenti, devo dire che in questo i thailandesi sono molto molto attenti, tant'è che uno dei reparti più importanti della polizia criminale thailandese è proprio quello dedicato esclusivamente al controllo del riciclaggio di denaro.
In una delle frequenti crisi finanziarie mondiali, mi ricordo c'era quella della Thailandia, in cui il mercato immobiliare era gonfiato dagli investimenti esteri, il baht era svalutato e poi a un certo punto questi investitori hanno ritirato gli investimenti e ci fu una crisi finanziaria che colpì intorno agli anni 90 tutto il sistema finanziario. Ecco, una roba del genere con questo flusso di finanziamenti e di investimenti che provengono grigi, chiamiamoli così, può accadere o non è sotto controllo sostanzialmente?
Questa è una bella domanda, se lo sapessi. Devo dire che rispetto alla crisi delle borse asiatiche del 97, allora era una crisi determinata da un sistema finanziario, come dire, criminale, ma criminale in termini etici, in termini sociali, in termini politici, cioè era un po' come la crisi della Lehman Brothers, cioè era una crisi insita nel sistema finanziario globale. Qui se c'è una crisi è una crisi che viene determinata da un sistema finanziario che è illegale, che nasce, che è basato sul crimine. Personalmente non lo credo così possibile, perché comunque i paesi dell'ASEAN da quella crisi hanno avuto una bella lezione e quindi ci stanno comunque molto più attenti anche ai fenomeni di investimenti. Una cosa è sicura, che il settore immobiliare in Thailandia è in crisi. Circa 5.000, e mi tengo basso, appartamenti completamente vuoti, quindi che non hanno trovato acquirenti, che non hanno trovato persone che li vogliano affittare, eccetera. Cioè c'è un continuo costruire, perché chiaramente è uno dei modi più facili per questo tipo di investimenti. Potrebbe determinare una crisi immobiliare, ma non credo una crisi economica, perché quella del 97 fu una vera e propria crisi finanziaria, fu proprio il collasso del sistema finanziario asiatico che poi diede l'avvio a quella che sarebbe stata poi la crisi in Occidente degli anni 2000. Credo si possa verificare un fenomeno del genere, anche paesi, Birmania a parte e Laos, che a dire la verità è un paese abbastanza di scarso rilievo, con tutto rispetto per il paese. I paesi dell'ASEAN in questo momento sono paesi che hanno dei fondamenti economici decisamente più solidi rispetto, e la Thailandia rispetto a quello che era nel 97.